Buonasera. Il benvenuto ve lo diamo questa sera in musica. Il maestro Liuve Tamminga esegue Ave Maristella di Anonimo. È tratto dal fascicolo decimo del Codice di Faenza di cui parleremo fra un po'. Prego, maestro. Grazie a voi di essere presenti a questo incontro, un grazie calorosissimo alla professoressa Caraci, che è ordinario, adesso non so come si chiama più, quella che era la scuola di paleografia e filologia musicale di Cremona.
Dipartimento di musicologia e beni culturali.
Dipartimento di musicologia e beni culturali di Cremona. E questo è l'autore dello studio sul codice, il professor Pedro Memelsdorf, che è direttore della Scuola Cantorum Basiliensis. Poi mi devi scusare, ma hai tanti di quegli incarichi che ricordo uno ad Utrecht, va bene?
Sì.
Allora, siamo qui per parlare di questa edizione con facsimile, di questa edizione in facsimile con studio introduttivo di un codice. Ecco, io avevo intenzione di salutare e basta e poi di passare la parola alla professoressa Caraci, però venendo qui ho incontrato un signore che chiedeva dove si fa la presentazione del codice da Vinci. E allora io ho detto forse bisogna che spieghi un po' che cos'è il codice di cui stiamo parlando. Diciamo sottinteso che io auguro al professor Memelsdorf e all'editore tanta fortuna quanta ne ha avuta, e tanta fortuna editoriale quanta ne ha avuto il codice da Vinci, ma questo è un altro discorso. Allora, il codice Faenza 117 è un codice che ha sempre destato un grande interesse negli studiosi di musica antica, perché è la più ampia raccolta di musica strumentale italiana di inizio 400. Praticamente ci sono 50 intavolature scritte tra il 1400 e il 1425. È un manoscritto che ha una storia complessa e anche intrigante. Nel nord Italia, tra il 1400 e il 1425, vennero ricopiate in questo manoscritto 50 intavolature di composizioni di Jacopo da Bologna, Landini, Machaut, tra gli altri. Musica che noi conosciamo in altre fonti come musica vocale, polifonia vocale. Tra il 1473 e il 74 lo ebbe in mano Johannes Bonadies, un carmelitano che tra Mantova, tra i conventi carmelitani di Mantova e di Reggio, vi ha ricopiato 16 trattati musicali e 22 composizioni polifoniche sue e di contemporanei. In me ha sempre suscitato un grande interesse, un grande fascino questa, la parte, diciamo, di cui io mi ero occupato in passato, dei trattati di teoria musicale, perché nei fogli, diciamo, in cui sono riportati questi trattati ricopiati di mano da questo carmelitano, su fogli rimasti liberi della precedente stesura, diciamo, delle intavolature, e in qualche caso anche su rasura compiuta dal carmelitano stesso, e i trattati sono corredati di annotazioni che per esempio dicono ci sono le regule artis cantus plani di Ioanne de Muris che terminano con questa dicitura et ec finis per me fratrem Ioannem Bonadies in conventu mantue, poi c'è la data 1473 4 octubri ora quindicesima. Poi più avanti un trattato di De Proportionibus di Johannes Ciconia, anche qui finisce dicendo copiato per me fratrem Ioannem Bonadies il 1473, 20 novembre. Poi l'anno dopo il trattato Ars Cantus Mensurabilis di Franco da Colonia termina con la sottoscrizione et sic finis per me fratrem Ioannem Bonadies Deo Dante in conventu regi, poi c'è la data del 1474, 17 settembre. Più avanti un altro trattato di Johannes Odvi, De Proportionibus, che termina anche questo copiato in conventu regi, ora prima nocte, del 20 settembre 1474. Cioè abbiamo quasi la possibilità di penetrare nello studio di questo carmelitano che si andava a cercare in giro per i conventi del nord Italia i trattati che gli interessavano da ricopiare. Poi si perdono le notizie e ricompare il manoscritto nel 1746. Nel convento carmelitano di San Paolo di Ferrara. Ne dà notizia un carmelitano, Giovanni Battista Archetti. La notizia circola, qualche anno dopo, padre Giovanni Battista Martini lo chiede in visione e ricopia da questo i trattati che fanno parte del manoscritto suo autografo A32, 1753. Poi Martini ne parla di questo manoscritto, riportando anche una composizione di Bonadies, nella storia della musica. A questo punto la notizia si diffonde in Europa, se ne interessano Charles Barney, Nikolaus Forkel, Fétis, Ambros. Nel 1868 Edmond de Cusmacher, che probabilmente era venuto in Italia a cercarlo perché la sua edizione dei trattati di teoria musicale, gli Scriptorium de Musica Medievi Nova Series, lo dà per disperso e quindi è costretto a copiare i trattati dalla copia fatta da Martini. Nel 1889 ricompare nella biblioteca di Faenza e ne dà notizia Antonio Cicognani, quindi il manoscritto compare, però nessuno ha ancora prestato attenzione al fatto che in questo manoscritto ci sono delle intavolature, cioè l'interesse che finora è stato dimostrato è per i trattati di teoria musicale. Nel 1936 Gino Roncaglia dà notizia delle intavolature e da questo momento, diciamo, esplode l'interesse per le intavolature intorno a questo manoscritto. Quindi dall'epoca di Martini fino al 1936 l'interesse degli studiosi è concentrato sui trattati di teoria musicale. Questi, appunto, anche facendo riferimento a queste annotazioni che ho richiamato, rivelano un circolo di musici carmelitani fiorito tra il nord Italia e la Toscana nella seconda metà del 400 intorno al teorico inglese Johannes Odvi. Bonadies è uno di questi, e fra l'altro figura enigmatica, Bonadies, perché di lui si sa. Quelle notizie che lui ha scritto di proprio pugno, che vi ho appena letto. E poi Franchino Gaffurio, nella Practica Musice, lo cita come un suo maestro, rivelandoci fra l'altro che c'è un altro nome con cui questo Bonadies è conosciuto. È conosciuto come Godendak, perché quando nella biografia scritta da Pantaleone Melegolo, che è posta al termine dell'ultimo trattato di Gaffurio, il De Harmonia Musicorum Instrumentorum Opus, viene chiamato Godendak. E a questo punto gli studiosi, appunto, perché maestro di Gaffurio, si interessano di questa figura, è fiammingo, è italiano, insomma. E siccome le notizie sono poche, ci sono, diciamo, c'è molto interesse, ma diciamo poca, scarsa documentazione su questa figura e poche certezze. Ecco. Come ho detto, l'interesse precipuo a un certo punto diventa quello delle intavolature. Non c'è accordo tra gli studiosi circa lo strumento o gli strumenti ai quali queste intavolature erano destinate. Ma queste intavolature sono testimonianze preziosissime della consuetudine di eseguire su strumenti musicali brani concepiti come musica vocale polifonica, che le fonti dell'epoca ci trasmettono esclusivamente in tale veste. È una consuetudine talmente pacifica e diffusa da non meritare neanche menzione scritta, probabilmente, ed ecco perché non ne abbiamo quasi notizia da fonti teoriche, resoconti e cronache, eccetera. Soprattutto non abbiamo notizia di come i brani concepiti e creati, probabilmente concepiti come musica polifonica, potessero dare origine a musica strumentale. E la preziosità di questo manoscritto risiede appunto in questo, che qui abbiamo la traduzione per strumento musicale di brani che noi conosciamo in altri contesti, diciamo, come brani da eseguire come musica vocale polifonica. A questo punto si potrebbe porre la domanda: perché fare un facsimile a colori di questo manoscritto? La risposta che mi pare più ovvia sarebbe questa. Questa musica qui è musica che risale al periodo del cosiddetto grande dell'Ars Nova, un periodo in cui la notazione musicale si sta evolvendo, sta acquisendo caratteristiche sempre più dettagliate, sempre più raffinate nella, diciamo, espressione dei valori mensurali, e in questa ottica viene utilizzata, per esempio, vengono utilizzate note colorate di rosso. A questo punto una edizione in facsimile in bianco e nero non è che possa rendere pienamente giustizia della fonte, ecco. Potremmo anche dire che era necessario a questo punto fare una nuova edizione in facsimile, anche se già nel 1969 Armen Karapetian ne aveva fatto una edizione in facsimile in bianco e nero. A questo punto si rende necessario diciamo, rendere disponibile ciò che la tecnologia ci permette di trovare in queste fonti. A questo bisogna aggiungere una cosa, che in questi ultimi decenni la tecnologia di ripresa ha avuto uno sviluppo straordinario, soprattutto la fotografia digitale, che permette di fare delle riprese in cui ciò che noi non riusciamo a vedere perché, non so, è stato eraso, perché l'inchiostro è stato sciupato, dilavato, eccetera, queste tecnologie digitali ci permettono di leggere ciò che non si vede più a occhio nudo. E quindi ecco che il lavoro fatto dal DIAM, cioè il Digital Image Archive of Medieval Music, questo ente inglese che ha fatto le riprese digitali, ha reso possibile trovare dei brani nascosti sotto una, diciamo, una cancellatura o una riscrittura, dei brani che non erano noti, diciamo, in precedenza. Ecco, Quindi una edizione di questo tipo, con lo studio introduttivo fatto da Pedro Memelsdorf, serve, uno, per una migliore conservazione della fonte di questo importante documento. Sappiamo che dispersioni, incendi sono sempre, diciamo, rischi che incombono su questo patrimonio, e quindi diciamo, averne una riproduzione digitale a questo punto vuol dire conservare qualcosa meglio di quanto si potesse fare prima. Poi la disseminazione. Fra un po' entreremo nel vivo della questione e ci renderemo conto che, insomma, leggere o cercare di rendere suono questi segni riportati in questo manoscritto non è un'impresa semplice. Ecco allora che questo, si è pensato bene di mettere questo manoscritto nella serie che l'editore di Lucca, la Lim, ha già iniziato da un paio di decenni con la serie Ars Nova. Ricordo che in questa serie è uscito il codice Mancini di Lucca, è uscito il codice Rossi della Vaticana, il codice Boverio di Torino, lo Squarcialupi, il monumentale Squarcialupi della Laurenziana di Firenze, il codice Franco-Cipriota di Torino, poi il Modena Alfa M 524, il Q15 del nostro museo della musica di Bologna, e infine, questo è l'ultimo parto, diciamo, è il Faenza 117. Ecco. Faenza 117, che però non è solo riproduzione fedelissima del manoscritto, è anche accompagnato da un volume altrettanto poderoso di studio introduttivo, e qui c'è, diciamo, tutto il lavoro, non so quanti anni, 10 anni di Pedro Memelsdorf, che ha indagato a fondo, diciamo, tutti gli aspetti che questa fonte poteva rinchiudere, quindi soprattutto manipolazioni, spostamenti di fascicoli, di fogli, rasure, segni, alle volte anche gli incidenti di copiatura, che sono rivelatori di particolari atteggiamenti nei confronti della fonte, nel modo in cui i brani venivano ricopiati. Tutto questo a che cosa serve? Serve a cercare di capire meglio, sempre meglio, che cosa è questa musica. Noi diciamo che per forza di cose abbiamo sempre dovuto attenerci a ciò che le fonti dicono dal punto di vista, diciamo, della grafia musicale, quindi notazioni, serie di suoni, ma quando si tratta di rendere questi segni un suono vivo, quanti problemi emergono? Le consuetudini esecutive sono una cosa che noi abbiamo completamente perso e possiamo solo recuperare faticosamente attraverso la ricostruzione di un contesto. Una ricostruzione di un contesto che deve per forza di avvenire sempre su documenti, su fatti riscontrabili, per frenare quello che è, diciamo, l'impeto della fantasia, che in questi casi è sempre utile, ma va senz'altro imbrigliata nel fatto documentabile e riscontrabile. Ecco allora che il lavoro di Pedro Memelsdorf, fatto con un'acribia e una competenza da fare invidia al RIS di Parma, no? Potrete constatarlo se prendete in mano il libro, proprio nell'andare ad indagare questi aspetti e nel ricostruire attorno a questo libro l'ambiente in cui è stato concepito, in cui è stato prodotto e anche a che cosa è servito, come è stato utilizzato. Ecco, quindi, se mi permettete, consentite un gioco di parole sui numeri, noi abbiamo uno 007 che ha lavorato sul codice 117. Adesso vediamo se ha lavorato bene, e per questo passo la parola alla professoressa Caracci.
Ringrazio il collega Ruini e sono molto contenta di essere qui a parlare di questo codice, che è uno dei codici più affascinanti e più importanti di tutta la storia della musica e in particolare del 400, anche se è piccolo, non ha particolari bellezze, non è il codice squarcialupi, ma per una serie di motivi è un codice molto complesso, un codice pergamenaceo di 96 carte con contenuto non rilegato nell'epoca in cui fu usato, rilegato forse più tardi da padre Martini e che oggi dispone di una legatura del 900, un codice modesto all'aspetto e un codice importantissimo e estremamente vivo, stratificato, in cui sono successe tante cose, che non cessa di darci delle informazioni, di aprire delle prospettive. È veramente un codice straordinario. Il fatto di averlo riprodotto in facsimile mi sembra importante. Il facsimile è esattamente, vuol dire riprodurre qualche cosa, non solo perché le fotografie sono state fatte bene, ma anche perché si è riprodotto proprio tutto, i fogli di guardia bianchi, la legatura e il formato. Quindi ci dà un poco il surrogato dell'emozione, che peraltro è un'emozione veramente inconfrontabile con altre, di tenere in mano un pezzo del passato che è vivo, perché questo è un codice straordinariamente vivo che ha dato filo da torcere a Pedro Memmelsdorf per anni, e intorno al lavoro che lui ha fatto su questo codice, siccome l'ha dovuto aggredire da diversi punti di vista, perché ogni pagina apriva nuovi problemi, ogni pagina era veramente una provocazione. Allora lui ha lavorato moltissimo in questi anni, ha prodotto tutta una serie di contributi, tutti molto importanti, che sono nati proprio da questo lavoro, intorno a questo lavoro. Sono tanti, non li posso ricordare tutti, ma perlomeno ricordo quello del 2006, centrato sulla figura di Otby, su cui poi magari si potrà un momentino tornare più avanti, che provocò una specie di omaggio di due studiosi a lui, che scrissero un altro contributo sempre su Otby e la cultura musicale intorno a lui. E questi due contributi, venuti in dialogo sullo stesso periodico e a distanza di un anno, sono stati una cosa di straordinaria importanza, perché sono venute fuori delle cose veramente nuove, molto nuove, che hanno orientato poi la sua ricerca successiva, ma anche la ricerca di altri intorno a lui. E su questo codice lui sta lavorando ancora, perché ci sono dei lavori che lui ha in corso e che saranno pubblicati, e soprattutto si aspetta quello che sicuramente sarà il contributo più importante, cioè il lavoro sulla tradizione dei testi contenuti qui, cioè quel lavoro nel quale lui, interrogandosi su ciascuna delle composizioni, dei trattati teorici, su ciascuna delle pagine di questo libro, entrerà dentro fino in fondo, potrà dimostrare come i copisti sono arrivati a questa musica, attraverso quali processi, perché la musica non resta uguale a se stessa. Chi la copia, la interpreta, la adatta, c'è un'interpretazione anche nella copiatura. Copiare un libro non significa immortalarlo, al contrario, significa esporlo a dei rischi, ma nello stesso tempo appropriarsene. Alla fine di tutta una serie di processi del genere, nella trasmissione della musica vocale che è finita in questo codice, c'è poi l'intavolatura di colui che trasforma da vocale in strumentale la composizione. E lì ci sono degli altri processi di grande interesse che bisogna studiare, perché la musica vocale ha le sue strategie, dispone di un testo poetico o liturgico in relazione al quale è stata pensata, e quindi esige delle strategie interpretative anche da parte dell'esecutore, che sono diverse da quelle della musica strumentale, che esce da queste logiche, non ha più il testo, non ha più la parola, ma delle altre possibilità, per esempio l'agilità sulla tastiera, per esempio la diminuzione, che crea una serie di problemi, perché il repertorio trasmesso dalla parte più antica di questo codice, cioè il repertorio delle 50 intavolature di cui parlava prima il professor Ruini, è un repertorio difficile da far rivivere per noi oggi, perché se noi ci lasciamo inondare da questa musica, eseguita dall'inizio fino alla fine, senza pietà, è una cosa in cui tutto si confonde, in cui la forma vocale originaria si perde completamente. Quindi ci vogliono delle strategie che diversifichino i due piani, quello della diminuzione della mano che corre, perché naturalmente la musica strumentale nel 400 in maniera diversa ma analogamente a quella dell'800 giocava anche sulla capacità di dominare lo strumento e quindi sul virtuosismo strumentale. Però poi c'è la forma musicale sotto che deve essere percepita. Allora c'è questo gioco tra, per esempio, la parte del tenor che ha delle note ferme, fisse, che ci possono orientare nel ricordarci di quel modello vocale che sta sotto questa enorme fioritura, questo continuo diluvio di note che i copisti hanno reso con una raffinatezza estrema, con una precisione estrema. E qui bisogna un po' seguire il lavoro di chi ha creato, ha fatto vivere, ha fatto rivivere e poi ha, come dire, danneggiato e salvato questo codice progressivamente. Bisogna rivedere questo lavoro come una grande stratificazione di interventi. La prima parte del codice sono appunto queste straordinarie intavolature che, come Pedro Memmersdorf ha detto chiarissimamente all'inizio del suo volume di studi, sono di un'importanza capitale, perché senza questo repertorio non sapremmo in realtà cosa veramente voleva dire musica strumentale e non sapremmo come funzionava l'impiego, per esempio, nella liturgia di intavolature da musica vocale profana. Non sapremmo un mucchio di cose, quindi questa parte delle intavolature è importantissima, anche se è stata l'ultima ad essere riscoperta dalla musicologia, è stata a lungo trascurata. Però il codice, a partire da questa parte iniziale, è sempre stato in continuo movimento. L'indagine di Memmersdorf ha messo in evidenza come già nella pianificazione del primo livello del codice, quello degli anni 20 per intenderci, al massimo 20, è stata sconvolta da uno dei copisti. Pedro Memmersdorf ha fatto un lavoro codicologico straordinario di cui dà conto con documentazione anche fotografica molto bella, molto precisa nel volume di studi, e ha potuto stabilire che ci sono non solo quattro mani diverse per i copisti di quelle poche cose che ci sono di teste verbali, ma ci sono quattro mani diverse di copisti musicali. E con un dubbio che il copista C possa essere stato non un copista nuovo, ma una tarda evoluzione della mano del copista A. Una cosa che è molto probabile, secondo me, perché noi non dobbiamo immaginarci dei copisti che tutta la vita scrivono sempre allo stesso modo, come neanche noi facciamo. Un copista può cambiare, può assumere nuovi modi di scrivere. Naturalmente non sconvolgerà il suo ductus, però può intervenire, e questa è una pista che mi sembra abbastanza verosimile, insomma. E questo copista C a un certo punto evidentemente ha sconvolto i piani della iniziale stesura della parte più antica del manoscritto. Quando poi questo manoscritto è finito non si sa come nelle mani di Bonadies, questo è stato il primo momento importante nella storia della ricezione di questo codice. È un momento di grande importanza, perché Bonadies era un uomo del suo tempo, le intavolature della musica della tarda Ars Nova italiana non gli interessavano affatto, però aveva questo codice e questo codice poteva diventare depositario invece di quello che a lui interessava di più, quindi questo corpus di musiche molto connotate, perché sono tutte musiche di compositori carmelitani intorno a lui, che fanno parte della sua stessa cultura, molto connotata anche sul piano teorico, dove domina questa impronta boeziana nella teoria. E quindi a lui interessava inserire questo. Per fare questo ha creato degli sconvolgimenti, ha raschiato via delle cose, ci sono delle pagine di palinsesto in questo straordinario codice, e lui ha inserito altre cose, teoria, musica, ha un poco confuso il manoscritto, con ciò a mio avviso salvandolo. Cioè, se questo manoscritto non ha fatto la fine di tanti altri, cioè non è stato smembrato per trovare fogli di pergamena con cui finire, completare le legature di qualche bel registro notarile, che poi avrebbe comportato la distruzione quasi totale del codice, come spesso accade, questo si deve al fatto che il codice è rimasto vivo, perché Bonadio si l'ha salvato, ne ha grattato via una parte della musica, ne ha fatto dei danni, però nello stesso tempo ha salvato il grosso di questo straordinario corpus, aggiungendo dell'altro suo, cioè questa parte di musica e di teoria musicale che è di grandissimo interesse ed è quella che aveva catturato subito l'attenzione di padre Martini, che era interessato soprattutto alla teoria musicale, si era fatto una copia personale di questi contenuti, e il corpus teorico era quello che lo aveva interessato di più. Ora, il lavoro che Pedro ha dovuto fare di fronte a questo codice, che faceva veramente paura a chi lo affrontava, è un codice che è stato studiato moltissimo, perché allora ristudiarlo? Sì, bisognava ristudiarlo da capo, era stato studiato da Plamenac, che a un certo punto lo aveva quasi sequestrato, lo considerava una cosa sua. Per Plamenac il codice di Faenza era proprio roba sua, se ne occupava lui. L'hanno studiato tanti altri studiosi, Jeppesen, Pirrotta, Leach Wilkinson, parecchi musicologi di valore, ma doveva essere ristudiato in maniera sistematica, con i nuovi mezzi tecnici per naturalmente risolvere problemi di natura codicologica, quindi per capire come funzionano gli inchiostri, le rasure, tutte queste cose che danno delle indicazioni molto precise, e con i nuovi strumenti della musicologia, che dispone oggi di molte maggiori conoscenze, di molte maggiori possibilità che non 60 anni fa, come ai tempi di Plamenac. Però quando l'ha preso in mano era veramente da mettersi le mani nei capelli. Tanto per dirne una, questo codice possedeva tre numerazioni, le possiede tuttora, tre numerazioni diverse di pagine, a cui il facsimile ne aggiunge una quarta. Però questa quarta non è invasiva, perché finisce nel margine inferiore destro della pagina bianca, quindi non va nella riproduzione della pagina antica, è utilissima da questo punto di vista e non invade. Mentre le altre numerazioni erano invasive, ce n'è una a penna che è presumibilmente di padre Martini. All'epoca di padre Martini non si aveva molto rispetto dei codici. Padre Martini ha cercato di riorganizzarlo, di spostare dei fogli, di dargli la sua logica. Poi ce n'erano due a matita, presumibilmente di Gino Roncaglia e di Plamenac. E a queste numerazioni corrispondevano ipotesi interpretative diverse del manoscritto, perché il manoscritto è una riserva infinita di dati, ma i dati da soli hanno bisogno di essere interpretati per avere senso, se no con i dati da soli non andiamo da nessuna parte. E ognuno lo interpretava anche in maniera perentoria, perché insomma, gli interventi di Plamenac erano veramente piuttosto pesanti. E c'era da fare un ordine, da interrogarsi su una quantità di problemi, cosa che Pedro Memesor ha fatto con una pazienza infinita, e proprio per amore di questo straordinario manoscritto, che è una miniera che non cessa di dare informazioni. Il lavoro filologico, perché poi seguirà appunto il lavoro composizione per composizione, il lavoro a tutto campo, prima di filologia materiale, codicologia, analisi di tutti gli aspetti della vita vissuta di questo manoscritto, poi il lavoro di seguire la storia di tutti i testi musicali per capire come sono arrivati qua dentro. Tutto questo enorme lavoro è esattamente l'analogo del lavoro che può fare un archeologo che sta studiando un sito. Uno che studia, poniamo, Pompei, cosa fa? Si mette a piangere subito, ma quando si è asciugato le lacrime comincia a contare i sassi, a guardare come sono messi, in che stato sono, dove sono i danni. Quando ha fatto il registro di tutto quello che vede, comincia a seriare per livelli, perché Pompei non è solo la Pompei del livello coperto dalla cenere nel 79 d.C. Sotto quel livello ce ne sono degli altri, si può studiare la storia del sito, possono venire fuori altri reperti, si può vedere livello per livello cosa è successo e se tra un livello e l'altro c'è stata un'interazione. Fatto questo, l'archeologo si pone, naturalmente interpreta questi dati, interpreta, fa le cosiddette ricostruzioni ideali che fanno gli archeologi, oppure diciamo i resoconti con i quali danno conto di quello che hanno letto nel loro lavoro di scavo, sono interpretazioni, non necessariamente due persone diverse arrivano alle stesse conclusioni, però devono interpretare questi dati per farli parlare. Dopodiché cominciano le strategie di conservazione e di restauro e le strategie di comunicative, le strategie con le quali si cerca di rendere accessibile agli altri, ai non specialisti anche, quello che si è potuto salvare. La stessa cosa ha fatto il lavoro di Pedro Memmelsdorf su questo codice un lavoro che non finisce nel momento in cui si è studiata la prima parte e la seconda parte del codice, che come credo sia ormai chiaro a tutti, non sono un blocco più un altro blocco, sono continuamente intersecate, perché Bonadies grattava via una pagina e inseriva le composizioni o trattati teorici all'interno del settore delle intavolature, quindi sono dei livelli che si intersecano. Tutto questo lavoro non è poi finito lì, perché poi ci sono state le proposte di interpretazione che sono venute dopo. Il lavoro di Padre Martini per la storia della musica è importantissimo, non è il lavoro di uno che ha sconvolto il codice e gli ha dato una numerazione a suo giudizio giusta, a nostro giudizio non più tenibile. È comunque un momento fondamentale della ricezione di una grande opera del pensiero e della musica nel tempo. La stessa cosa per quello che è successo con Gino Roncaglia prima e con Plamenac poi. Quindi a questo punto direi che alla conclusione di tutto questo lavoro enorme che Pedro Memmelsdorf ha fatto e che ha tanti punti interessanti, per esempio me ne viene in mente un punto molto importante e delicato per dirimere questioni di diversità tra le mani dei copisti è vedere come ciascuno corregge gli errori. C'è una ratio diversa per ciascuno che viene puntualmente documentata anche con documentazione fotografica. Quindi alla fine di tutto questo lavoro che sta continuando, che continuerà a produrre degli altri contributi di tipo scientifico, si può soltanto dire che con questo si è fissato non un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Un buon punto di partenza a disposizione di tutta la ricerca futura, perché i facsimili servono a questo, sono strumenti fondamentali di riflessione, di studio, di lavoro. E direi però che si spera che la consultazione, lo studio sul facsimile risparmino agli originali i rischi della consultazione diretta da parte degli studiosi, ma non ce li sottraggano del tutto, perché l'emozione proprio fisica che dà il contatto col testimone antico, quella il facsimile non la può rendere, però può avvicinarsi a questo ed è uno strumento di lavoro confortevole, comodo, spesso migliore dell'originale stesso, perché nel facsimile certe cose possono addirittura risultare più chiare per il contrasto della stampa, per una serie di motivi, che non sull'originale. È un'esperienza che facciamo spesso, soprattutto in presenza di pagine che hanno che sono in palinsesto. Un buon facsimile spesso è di grande aiuto, molto, molto più che la consultazione dell'originale, che resta comunque una cosa importante. Non dovremmo mai dimenticare questo, che questi libri sono straordinariamente vivi e bisogna proprio prenderli in mano, consultarli direttamente, almeno una volta nella vita. Poi per studiarci sopra, per fare dei percorsi veramente di analisi che sono importanti, che hanno bisogno di una consultazione dettagliata, di tornare mille volte sulla stessa pagina, il facsimile con il volume di studi è sicuramente la soluzione più agile e anche più soddisfacente che possiamo avere. Per cui da questo punto può cominciare un nuovo percorso di ricerca che ci può portare in tutte le direzioni. Si può prendere una composizione, per esempio, e confrontarla con l'intavolatura. Se noi prendiamo Putacaso, prendiamo Aquila Altera di Jacopo da Bologna, Aquila Altera, e la confrontiamo con l'intavolatura che c'è qui, l'intavolatura che c'è qui non ci servirà mai a niente a ricostruire il testo del madrigale di Jacopo, è evidente, ma sarà un momento fondamentalissimo nella storia della fortuna di quel madrigale. Vedere come il notatore ha usato della notazione, l'ha sforzata, l'ha piegata a esprimere quello che voleva e ne ha fatto una cosa diversa dal madrigale vocale, perché aveva degli altri strumenti di lavoro che non erano la voce umana. Questo diventa un'esperienza estremamente istruttiva e interessante. E un altro lavoro che si fa benissimo sul facsimile e che era ora di poter cominciare, si fa con grande agio, è quello dello studio delle notazioni, su cui Pedro Mendelssohn ha dato tutte le indicazioni fondamentali, collocando la notazione della parte più antica del codice in un'area padano-veneta che ha dei punti di forza tra Verona. Il fondamentale è il confronto col frammento veronese, che tra l'altro ha scoperto lui, come lui ha scoperto ha studiato sistematicamente bene lui per primo questo frammento, come ha scoperto invece l'altro punto di riferimento importante, il codice della Teresiana di Mantova 518, che prima non si conosceva e da cui per esempio è derivata un'altra chicca straordinaria, cioè si è potuto scoprire qual è l'intonazione musicale della ballata che Lorenzo de' Medici aveva scritto perché Dufay la mettesse in musica, e che era arrivata Dufay e non se ne sapeva più niente. Invece Dufay non l'ha messa in musica ma l'ha passata a Otby, il quale Otby l'ha messa in musica e la si ritrova nel codice della Teresiana e anche in questo testimone. E questa è una cosa di straordinario interesse e di straordinaria importanza in prospettiva storica. Dicevo, lo studio delle notazioni, e poi chiudo, è una delle cose per le quali questo codice ci è più utile in assoluto, perché documenta una notazione che ha avuto molti contatti con l'Ars Subtilior, ma non è una notazione particolarmente complessa o concettosa o difficoltosa. Comunque è una notazione che dispone di moltissimi segni e che trascrive con estrema finezza, con grande attenzione, trascrive per conservare con precisione, e ci sono a volte dei tratti anche divertenti, perché a margine uno dei copisti quando ha da aggiungere qualcosa che gli manca, lo fa a margine con un ordine, con una precisione straordinaria. Quindi quando a volte si dice ma scrivevano sui codici così tanto per avere questi bei contenitori, no signore, ci sono anche dei codici che portano i segni proprio di un'attenzione estrema alla qualità della musica e i segni dell'uso. Lui per esempio ha potuto stabilire quali parti del codice sono state più usate, perché l'usura fisica del girare le pagine sempre quelle è uno dei dati visibili. Sono queste zone in cui la filologia materiale e l'analisi invece dei testi su un piano ecdotico più elevato comunque si saldano fortemente e si danno la mano una con l'altra. Per cui tutti i facsimili sono da salutare con grande entusiasmo, questo in particolare perché era un facsimile spinoso, c'erano le fotografie prima, sì, ma quando ci si confrontava con questo codice era un codice spinoso a cui non si sapeva dare delle risposte. Molte delle risposte le ha trovate appunto il lavoro di Pedro Melmersdorf con una impegno, una pazienza di molti anni, e molte ancora ce ne aspettiamo da lui adesso.
Un grazie sentitissimo alla collega Maria Caracci per questa spiegazione, questa illustrazione fatta fra l'altro credo da massimo esperto attuale almeno in Italia di filologia musicale. Penso che almeno i nostri studenti conoscono i tuoi volumi manuali di filologia musicale, quindi
tristamente famosi
utilmente anche, diciamo. Si farà fatica a studiare come sempre, ma sono utili. Quindi direi il giudizio e questa presentazione non poteva venire da una persona più competente, penso. Ecco, adesso sarebbe il momento di ascoltare ancora un po' di musica di questo, diciamo, conservata in questo scrigno che il tempo diciamo ci ha fatto pervenire. Però volevo chiedere al professor Melmersdorf di illustrarci anche lo strumento sul quale questa musica è eseguita, perché è uno strumento di sua proprietà.
Ma non l'ho costruito io. Abbiamo sentito prima uno dei brani del codice appartenente a quella sezione di intavolature che si rapportano agli uffici. Non sappiamo esattamente l'uso di quel brano lì, in realtà, se fosse anche pensato in alternanza con le strofe dell'inno, non possiamo saperlo. Ci dà però il contesto comunque mariano della situazione per cui questo ufficio è stato pensato. Lo strumento è un piccolo clavicembalo, clavicimbalum, desunto da disegni d'epoca, leggermente più tardivi, probabilmente della fine degli anni 30, eseguiti da questo Arnaud van Zwolle, conservati adesso alla Nazionale di Parigi. È un trattato di vari temi, tra cui musica e costruzione di strumenti, e che quando si sofferma sulle tastiere tratta sia organi che appunto cordofoni, tastierati, di vari tipi, fondamentalmente di tre meccaniche diverse e tre formati diversi, oblunghi, rettangolari, triangolari. E la combinazione dei formati e delle meccaniche dà diversi nomi, appunto il clavicimbalum è uno di questi. È uno strumento centro nord europeo di cui non sappiamo l'origine esatta, però ci sono poi documenti epistolari, per esempio, cronache, descrizioni di strumenti dallo stesso nome e da una simile caratterizzazione già negli anni 90 del 300 e in particolar modo in Italia, a Venezia, Pavia, Verona, per cui non è remota la supposizione che questo strumento, se magari non nato in Italia, sia già transitato in Italia in quel periodo.
Quindi, se vuoi annunciare anche i brani.
Sì, e sentiremo ancora tre brani. Penso in quest'ordine. Il primo ha un titolo, intitolato dal, un incipito, titolo non sappiamo, intitolato da uno degli scrivi del codice, lo scriva D, che ha scritto Belfiore danza. C'è chi ha supposto che il brano fosse infatti una danza per questo nome, c'è chi invece ha criticato questa supposizione perché infatti è congetturale. Dopo sentiremo un brano molto più lungo, l'intavolatura diminuita di un madrigale di Jacopo da Bologna, quindi il brano non è di Jacopo da Bologna, è di qualcun altro che l'ha diminuito e poi qualcun altro ancora che l'ha intavolato, forse la stessa persona. Io me son unche per le frasche, sempre di mano di chi ha assistito, lo scriva D, questo nel fascicolo ottavo, e poi alla fine sentiamo Elas mon cuor, una delle due versioni di una complessissima diminuzione intavolata su un modello francese perduto, del quale non abbiamo altre tracce di quelle di Fezza. Questo qua è un brano molto complesso in cui lo scriva B è arrivato un po' al limite della complessità della notazione che conosceva e quindi ha dovuto lui congetturare moltissimi interventi, alcuni molto contraddittori. E anche per finire, è talmente lungo questo brano, che per finirlo ha dovuto comporsi, compilarsi in qualche modo un nuovo fascicolo per estendere il materiale scrittorio che aveva. Quindi ciò ci ha fatto sospettare che avesse un piano di copiatura con molti più brani che poi non sono entrati, perché altrimenti gli sarebbe bastato l'aggiunta di un cartello, di un bifoglio o di due bifogli. Quindi sentiamo pezzi molto eccezionali. La cordatura, ecco, voi sentite una cordatura molto particolare, probabilmente non o molto remotamente legata a cordature prossime a quelle faentine, o diciamo, adesso dico faentine per dire italiane del primo 400, ma è vero che Arnold van Zwolle consiglia diverse accordature, alcune molto complesse, tutte pitagoriche, cioè con quinte pure, ma in cui il lupo, cioè la quinta cattiva della catena delle 12 quinte, si colloca in una zona molto utile, non so se questo forse è un gergo troppo tecnico per voi. Il risultato finale è che è pitagorico ma non lo sembra, ecco quello che voi state sentendo è proprio quello. Per i più iniziati nella musica sentirete che i diesis o tutte le terze maggiori, le principali terze maggiori qui sono molto ristrette, quasi come se la cordatura fosse cinquecentesca. Dopo Zarlino. Infatti Arnold van Zwolle in questo è totalmente isolato e non si ha notizie di accordature del genere in Italia. Le accordature italiane che si conoscono sono pitagoriche, in cui tutte le terze maggiori sono enormi e tutti i diesi sono altissimi, quindi questa è una accordatura che se mai esistita è nordica. Come d'altronde chi suona? Thank you.
Grazie di cuore anche al maestro Tamminga per aver fatto rivivere questi suoni, diciamo che hanno tanta storia alle spalle.
Sì, sì, ci sono diverse. Allora, sì, le trascrizioni più precoci di questo brano sono apparse lo stesso anno, nel 72. Una da parte di Plamenats nel CMM 57 per l'Istituto Americano di Musicologia, e l'altra è di molto sconosciuta, Robert Eustis, apparsa in Australia, stampata in modo privato, per cui in realtà poi è scomparsa. Poi questo musicologo ha smesso di fare il musicologo, per cui in realtà. Però le due edizioni sono contemporanee, molto belle tutte e due, molto simili in realtà. Non so quale, suppongo che Tamminga abbia utilizzato quella standard che Plamenats, sì. In tanti casi c'è molto da diciamo correggere nelle edizioni anteriori, in quei casi lì ci saranno trascrizioni parziali. Rifare un'intera trascrizione è un impegno importante, molto importante, perché come sanno gli esperti più esperti della materia qui riuniti, anche in casi di testimoni unici le edizioni critiche sono molto complesse.
Bene, io avrei voluto dare la parola appunto per le domande, visto che abbiamo presente il curatore che tanto ha, diciamo, lavorato su questo manoscritto. Due domande, appunto, è un'occasione per porgli questioni che fra l'altro sono già cominciate prima ancora che io invitassi il pubblico. Forse ci sono tante domande da fare, quindi prego.
No, appunto la domanda, diciamo, formulata rapidamente era se Pedro Memeldorf ha intenzione di rifare l'edizione del codice. Appunto, hai già risposto dicendo che sarebbe un impegno, diciamo così, troppo importante. Immagino che tu stia lavorando ad altri aspetti, però. Dicevo, in prospettiva non sarebbe secondo te una cosa da mettere, un'iniziativa, insomma un'impresa da mettere in cantiere, magari anche facendo partecipare più persone, se evidentemente il lavoro è tanto e quindi si necessiterebbe di tempi magari troppo lunghi, non so.
Il manoscritto e la notazione di Faenza 007, come lo chiamerò adesso, è particolare in quanto è prevista la visualizzazione da parte di un solo individuo. È un po' come, quasi come se fosse una notazione pianistica di oggi, in cui le mani destra e sinistra sono rappresentate da un'unica così, immagine notazionale sinottica, una sull'altra. Ciò non impedisce naturalmente la lettura da più soggetti, è possibilissimo, però permette anche la lettura da parte di una sola persona. Io vorrei vedere che succede, quanta gente è tentata nell'impresa di utilizzare uno spartito come questo, un manoscritto come questo, per la lettura diretta. Non so se abbia senso questo, però è interessante sperimentare, perché adesso la dimensione è quella originale, mentre i facsimili anteriori erano molto piccoli, molto poco visibili, eccetera. Tuttavia, l'edizione critica è tutt'altro, naturalmente. Mette a fuoco tutta l'apparato della nostra disciplina al servizio della ricostruzione di un testo, di cui questa è una fotografia parziale, naturalmente un momento della sua storia. Anzi, molti diversi testi sovrapposti uno all'altro. Non scarto la possibilità di proporre un'edizione critica di Faenza, perché è appassionante questa impresa, naturalmente. E molto del lavoro è stato fatto. Per esempio, la trascrizione sinottica delle 70 fonti concordanti, che era la cosa più complicata, mettere tutte una sotto l'altra, perché la diminuzione ovviamente è molto diversa, ma il tenor è molto simile a tante versioni vocali, per cui in realtà delle volte il tenor fornisce informazione stemmatica o sul transito dei brani dalle versioni forse più legate alle prime circolazioni o anche alla composizione di questi brani fino all'arrivo a Faenza. Quella parte del lavoro tutto sommato è il retroscena del prossimo volume, quello che comparirà aprirà tra poco. L'edizione sarebbe un terzo passo, perché no?
Altre domande?
I risultati di cui è stato più contento alla fine di questo lavoro, cioè rispetto a quanto era stato fatto prima, le novità che sono emerse?
Le principali novità, quali sono le più? Allora, quelle più, diciamo, più rumorose sono state naturalmente quelle legate a brani nuovi, per esempio i palinsesti, scoprire che c'è una missa brevis settimanale dentro Faenza, che quindi non è una messa degli apostoli, quindi riservata a occasioni particolari, ma una messa molto più frequente, ci sposta un attimo il contesto sociologico. Se tutte le settimane si interviene con delle diminuzioni ad alternati durante le messe, quello che pensavamo, che questa amplificazione di diminuzioni così importanti fosse una rarità, va rivista. Cioè, questa messa. Tra l'altro, a margine di questa messa, nei margini destri del foglio 62, per esempio, ci sono tutta una serie di segni di congruenza che corrispondono a tutti i punti di entrata dell'alternati, che un suonatore, magari meno esperto, deve memorizzare, perché non sa quanto sono lunghi o corti i versetti cantati dalla scuola nell'alternanza con lo strumento. Forse alcuni non lo sanno, c'era questa prassi di alternare a versi pari e dispari tra lo strumento e i cantori, nella messa anche dell'ufficio, che così una prassi apparentemente molto corrente, di cui però non sappiamo molto. In questo caso la messa settimanale conferma, con la quantità di diversi piccoli segni, di diverse mani che tutte hanno eseguito e si sono aiutate con questi segni, una gran frequenza di esecuzione diretta, insomma, in qualche modo diretta dal codice. E altre clamorose sono le lacune nella diminuzione di uno dei madrigali di Jacopo sotto l'impero, che è una lacuna molto grossa dovuta a Bonadies, che prova a fare una rasura doppia dai due lati di un foglio. C'è la ricostruzione di un brano, la diminuzione che pena è questa, il cor di Landini, cui mancava una spiegazione per la fine, e soprattutto mancava capire perché questo scriba per quasi l'intera seconda parte della ballata non si rese conto di uno sfasamento importantissimo tra le due voci, quella diminuita e quella del tenor, di due tempora, di due battute, e l'ha lasciata fino praticamente arrivare alla fine. Cosa non normale, in Faenza succede questo a diversi scribi, soprattutto quando il loro antigrafo è di una caratteristica un po' particolare di cui adesso parlerò. Ma lui non se n'è accorto per tutta una pagina, e questo è molto raro. Analizzando il contrappunto di questo brano, è emerso che in realtà le dissonanze risultanti da questo sfasamento sono relativamente poche e simili a quelle che avvengono in altri brani. Quindi questo scriba non notò lo straordinario sfasamento, diciamo. Ora, detto questo, a Faenza tipiche formule ornamentali vengono associate a precise funzioni contrapuntistiche. Come dire, ci sono certi ornamenti tipici dalla finale, altri della penultima, altri della iniziale, con delle formule un po' rituali di ornamentazione in certi momenti. Quel brano, sfasandosi di due battute, non era dissonante, ma era anti-idiomatico, perché nessuna di queste formule corrispondeva al momento contrapuntistico del tenor. E quindi il marker interessante di questo dato è la distanza tra repertorio, tra antigrafo e copista, che non nota questo scarto di stile. Per cui dobbiamo pensare che questo scriva qui, uno dei più esperti di tutto il manoscritto, non nota un fattore stilistico di tale importanza, per cui c'è una distanza tra lui e il materiale che copia importantissima. Ecco, l'antigrafo di cui parlo è un antigrafo che evidentemente non era intavolato. E questo è il dato che io considero il più importante in tutto questo lavoro per ora. Se il 30% delle intavolature diminuite che vediamo, o diminuzioni intavolate che vediamo in Faenza, sono state trascritte da antigrafi non intavolati, ma già diminuiti, che questo è il risultato della ricerca filologica, allora dobbiamo ripensare un po' tutto il panorama. perché vuol dire che esistevano fonti diminuite ma non intavolate. Quindi tutto il problema dell'organologia di questo manoscritto, per chi è stato pensato, chi lo eseguisse, eccetera, si sposta di una generazione all'antigrafo, ma resta intatto. Dobbiamo ancora capire come fosse questa musica strumentale prima di essere intavolata, perché era già diminuita. Questo disarticola, diciamo, sfata un pregiudizio che ha fatto molta strada e che è questo, che l'atto stesso di intavolare contenesse l'automatismo di diminuire. No, ci sono intavolature non diminuite e diminuzioni non intavolate. Per cui sono due momenti diversi nella storia di un testo che possono essere successi in tante maniere. Faenza, infatti, è un mosaico di diversi casi.
Dal punto di vista della storia della composizione, viene fuori qualcosa di interessante, visto che qui si tratta di composizione strumentale, in qualche modo, quindi ripensamento strumentale. Esce qualche cosa di interessante rispetto alle tecniche di composizione normali per la voce? A parte che ha già detto che ci sono queste formule, no?
Allora, intanto ci sono diverse cose che vanno considerate. Diceva prima la professoressa Caracivella che lo studio dei pentimenti, degli errori può far capire mentalità di diversi copisti, eccetera. Può anche far capire l'aspettativa dei copisti in qualità di lettori. Loro leggono questi loro antigrafi. Di solito, alla fine della loro gettata, quando loro intingono la penna nell'inchiostro, scrivono. La durata di questa gettata si nota dal colore dell'inchiostro, naturalmente diventa più chiaro. Loro leggono dall'antigrafo, memorizzano una porzione di testo, scrivono. Verso la fine della gettata cominciano a esserci problemi di memoria, questo è tipico, che sono compensati da cultura, dal più probabile. E quello è il momento in cui la congettura del copista dipende da cosa sa, cosa si aspetta, qual è la sorpresa che ha dimenticato, eccetera. Se per fortuna nostra poi si corregge, vediamo due suoi momenti. Quello che ha pensato fosse probabile e poi un secondo strato di conoscenza quando probabilmente controlla. Infatti con un inchiostro nuovo, più scuro, eccetera, ripassa e controlla. Adesso semplifico, è una situazione più complessa di così. Ma l'analisi di queste aspettative è una testimonianza importantissima, perché veniamo a capire cosa è normale e cosa è eccezionale per un lettore di quest'epoca. Diciamo in che tipo di curva deraglia, no? Dove non si aspettavano qualcosa. Quindi da una parte penso che questo tipo di analisi di errore possa contribuire a qualcosa che chiamerei analisi d'epoca, analisi storica, che è come trasferire al passato l'information analysis, l'analisi di informazioni, di aspettativa. Come composizione, perché la domanda è un'altra, come composizione, ecco, io vedo alcuni pochi casi in Faenza in cui due parti su un modello vocale a tre voci, in cui le due voci più acute si imitano a vicenda, la tipica struttura di madrigali italiani, poi sotto un tenore che raramente diminuisce e raramente incrocia le parti superiori. Bene, ci sono alcuni pochi casi, per esempio uno studiato da Pirrotta sotto l'Impero, modello di Jacopo da Bologna, in cui la diminuzione, al posto di ornare una delle due parti, come in altri casi di solito la prima delle voci, quella che si chiama incipit, si chiamerebbe in questo caso sotto l'impero e non contratenor o tenor, ma porta il testo poetico e si chiama così. Al posto di diminuire solo quella, le diminuisce tutte e due, e cioè diminuisce sempre la porzione più acuta di ognuna, in modo da seguire, diciamo, il landscape, di seguire l'orizzonte. Pirrotta lo chiamava il canto continuo, come dire, la parte più alta in ogni momento del brano, quindi tralasciando ciò che ognuna delle parti aveva nel registro basso, seguendo soltanto. Quindi ogni figura la si vede due volte, è ovvio, per limitazione. Prima cantata dal cantante A è diminuita e poi dal cantante B è diminuita ancora. Con la ritualità faentina quello che succede è che la diminuzione è quasi sempre identica anche a lei. Questo è stato interessantissimo per ricostruire, per esempio, nella liturgia di Faenza, dove non abbiamo modelli, non sappiamo quali fossero i modelli, sono persi o forse improvvisati, succede lo stesso. Ci sono figure diminuite e ripetute che ci fanno sospettare che anche lì c'era dietro una tradizione di tre voci, di cui due imitative, nel Kyrie alternati, nel Gloria. Quindi Faenza ci apre una piccola finestra sulla storia della composizione, forse neanche scritta, composizione forse neanche scritta, in cui delle voci imitative e isogerarchiche sono finite a lasciare traccia solo qua.
Un altro. E come si copriva la quinta del lupo, tecnicamente? Cos'è?
Non usandola.
C'era qualche espediente particolare, c'era qualche fioritura particolare che arrivava, oppure...
Non esiste un solo brano che ne faccia uso.
Ah, basta, è proprio esclusa.
Non è usata, non è concepita, non è parte dell'universo degli intervalli utili, quindi non si usa. Le terze sono tutte pitagoriche, le quinte sono tutte pure.
Prego.
È una domanda più sulla storia della ricezione del testo. E c'è un rispetto a quello da lei indagato, c'è un rapporto che non sia semplicemente estrinseco o materiale tra i trattati musicali copiati da Bonadies e le composizioni, oppure c'è un progetto dietro di avere un testo che raccolga insieme una parte trattatistica e una parte, possiamo dire, pratica?
Allora, un tempo fa, ricordo, forse proprio qui, in una piccola conferenza, un'allusione di Giuliano Di Bacco su questo fatto, che Bonadies abbia potuto, o voluto, in qualche modo unificare i contenitori. Per esempio, aggiungere musica profana vicino a dove c'era già musica profana in Faenza, oppure delle messe, della liturgia dove c'erano messe, eccetera. Anche il materiale dell'ufficio è simile, ci sono dei Magnificat, e quindi dove Faenza ci sono Magnificat. È possibile, non lo scarterei. Però mi sorprende in questo caso che abbia, per esempio, deciso di radere completamente la messa settimanale Orbis Factor. Non poteva non conoscere quel tenor. E non c'è bisogno di saper leggere la notazione per individuare un tenor di Faenza, perché sono una nota per battuta, ad altezze precise, per cui il tenor Orbis Factor non ha potuto non vederlo. Ora, qui ci sono tutte le congetture possibili, che non gli interessasse per motivi che lo trovava semplicemente obsoleto e non se ne sarebbe fatto nulla, quindi non interessava questo, o che ci fosse una qualche altra intenzione dietro di cui non abbiamo traccia, per esempio che ci fosse anche la volontà di... Io ho congetturato un'ipotesi più semplice. Quando lui ha provato a cancellare dei madrigali, per esempio Jacopo da Bologna sotto l'impero, c'è una cancellazione profonda, double face di Bonadies, che non porta risultati perché praticamente buca la pergamena. Qual è la ragione? I madrigali sono velocissimi e sono scritti con stanghette, banderuole superiori e inferiori. Per rasare bisogna rasare moltissimo. Il risultato è stato negativo. Ha provato a rasare, anzi a lavare, l'inizio del fascicolo primo, l'attuale fascicolo primo, che contiene un Kyrie molto interessante, purtroppo un po' incompleto. Lavando lì ha scoperto che l'inchiostro rosso macchiava tutto il foglio, quindi neanche quello andava bene. E non è coincidenza, perché ha provato diverse modalità di rasura o lavaggio nel primo foglio di ogni fascicolo, è sistematico. E alla fine ha deciso di utilizzare quella musica che era più facile da erradere, che l'Orbis Factor. È molto più lento, non ha doppie stanghette, non ha color, ed era molto facile eraderlo. Quindi ha fatto un po' di esperimenti, ha funzionato e ha usato quello. Quindi non penso tanto ci sia un atteggiamento di osservazione del materiale precedente. C'è fondamentalmente il principio di praticità relativo a quello che doveva lui includere in questo manoscritto, per cui non escluderei completamente, ma trovo altamente congetturale proiettare in lui questa volontà.
Posso fare una domanda io?
Certo.
Allora, io ho trovato molto interessante questa, appunto, scoperta dell'Orbis Factor, messa domenicale, no? Vaticano XI, che suggerisce una pratica che poi diventa ordinaria nel Cinquecento, cioè quella appunto di intervenire con brani alternati, però qui siamo all'inizio del Quattrocento, no? Ecco. Allora, no, volevo solo una domanda, la curiosità era questa. È interessante che questa operazione sia fatta sulla messa della domenica, cioè la messa dove possiamo pensare ci fosse possibilità di avere un organico o il tempo per fare qualcosa di più solenne degli altri giorni. Ecco, la mia domanda è questa. Hai verificato che questa messa sia realmente la messa domenicale? La domanda nasce dal fatto che noi troviamo in Dominicis Diebus, nel Liber Gradualis, cioè nelle pubblicazioni di Solemn, ma non abbiamo nessun strumento per verificare se i monaci solesmensi nel mettere quelle rubriche poi avessero, possiamo supporre che avessero fatto delle verifiche, ma non abbiamo nessuna possibilità di stabilirlo. Ecco, voglio sapere se tu avevi riuscito ad avere dei riscontri per cui questa messa Orbis Factor è realmente la messa che nel 400 era usata per la domenica.
Allora, prove non ci sono, è vero. Prove non ci sono. È vero sì, però, che nei chiriali, perché ho dovuto fare questo lavoro sui chiriali d'epoca per cercare di tracciare l'origine dei tenori di Faenza. Il mio desiderio, il mio sogno era stato quello di trovare l'ordine religioso, la città, la cattedrale che contenesse esattamente i modelli dei tenori di Faenza. Il risultato è stato molto più complesso. No, non è stato questo il risultato, comunque molto interessante. Un effetto collaterale di questa ricerca è stato notare che l'Orbis Factor XI, Vaticano XI, viaggia quasi sempre insieme con le copie di Cuntipotens. Non solo, che la prima linea melodica, sia del Kyrie Cunctipotens che del Kyrie Orbis Factor, viene utilizzato per le formule di congedo, e che quindi sono testuate alla fine di questi chiriali con, che so, Itemisa Est, Benedicamus Domino, Deo Gratias, eccetera, esattamente come a Faenza. E non solo, che in queste fonti si trovano poi anche le versioni alternative, diciamo, di rito di questi stessi formule di congedo, per esempio, non lo so, Flos Filius, eccetera. Ah. Per cui il contesto ha fatto vedere l'utilizzazione della stessa coppia di coppie che vediamo in Faenza in tutti i chiriali di questo periodo. Se fosse veramente domenicale quella messa, come poi è stato trasmesso dalla tradizione, questo non sappiamo. Io ho una cosa da dire che non è una domanda. Devo ringraziare Maria Caracivella, perché nel mezzo del processo, quasi all'inizio in realtà delle pubblicazioni su Faenza, fui invitato a Cremona a parlare agli studenti di alcune ricerche sul Faenza, che è stato un momento molto motivante. A quell'epoca ancora dubitavo se questa impresa poteva farsi, avevamo appena fotografato il manoscritto e mi sembrava un po' un'enormità quello che quelle foto avevano rivelato. Sì. E quindi quell'appuntamento è stato veramente molto importante.
Sì, mi ricordo e ho seguito in questi anni tutto l'enorme lavoro che hai fatto intorno a Faenza, e era una bella scommessa, ma era sicuro che poi l'avresti vinta.
Bene, io direi che a questo punto possiamo salutarci, non senza prima dire una cosa. Ho notato con molto piacere che il pubblico è fatto di nostri studenti, di gente giovane. Il libro fatto da Pedro Memmersdorf non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. Quindi tutto quel lavoro che ha detto c'è ancora da fare, faremo un'altra delle altre trascrizioni, un'altra edizione, è qui che vi aspetta. Grazie a tutti quanti di nuovo e buonasera, al prossimo appuntamento di questa serie, diciamo, di presentazione di libri, discorso musicale, che si terrà il 14 maggio, mercoledì 14 maggio, l'opera Venezia nel XVII secolo, la nascita di un genere. Buonasera.